nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
E alcuni anche di notte, tra l'altro, perché ci sono anche quelli che sì, parlano di dicono notte. Delle cose di notte.
Sì, è vero, senza accorgersene, dormendo. Sì.
Dormendo, borbottando, bofonchiando anche. Delle
buongiorno volte. Sergio Savoia.
E buongiorno Danny Roseo, ma soprattutto buongiorno alla splendida Valentina Gehrig. Buongiorno Valentina. Buongiorno.
Ci dà un po' di ordine.
Sì, ci voleva un adulto nella stanza. Sì. Allora, cominciamo subito senza frapporre indugi con la prima rubrica che, come sapete ormai, si chiama La parola nel mirino.
Mettiamola questa sera. Sigla.
E siglettiamola.
È un po' flautata.
Sì. Allora. Oh, mi è caduta la penna. Nuova. Nuova penna. Allora, la parola nel mirino di oggi, per una volta, non è una parola. Ah. Questo vi stupirà, è una categoria. È una categoria, ci siamo lasciati un po' ispirare ieri, parlavamo di onomatopee e oggi le lingue assomigliano più di quanto crediamo agli armadi, alcune parole restano per secoli, altre invece passano di stagione e spariscono. In realtà poi l'onomatopea a questo punto c'entra poco, ma poi tornerà dopo.
Sì, però spariscono gli indumenti come i pantaloni a zampa.
Che infatti ogni tanto tornano, purtroppo.
È vero.
E anche le parole fanno così.
Allora hai degli esempi perché la mia mente svanisce.
Oh, ma che bella citazione. 2001, Odissea nello spazio, il computer era... HAL, sì. Che è una lettera in meno di IBM. H rispetto a I, A rispetto a B e L rispetto a I.
HAL 9000.
Questo è un elemento, sì.
Qui lo diceva mentre veniva disattivato. Esattamente. Non è una bella immagine.
Ma torniamo un po' a quello di cui stiamo parlando. Allora, qualche esempio. Negli ultimi anni abbiamo visto esplodere termini come resilienza, sostenibilità, inclusivo, sì. Narrazione,
tantissimo questa.
Il temibile governance, territorio che vabbè ormai è,
sì, su tutte le
mamma mia, e comunità.
E anche esperienza, non dimentichiamo esperienza e esperienziale.
Anche difficile da dire. Comunque sì, oggi non si mangia più a una cena, si vive un'esperienza gastronomica.
Sì, non si fa più una passeggiata, si vive un'esperienza immersiva.
Mamma mia. Il fenomeno è normale quando una società cambia. Cambia anche il vocabolario, quindi arrivano dei temi nuovi, sensibilità nuove, tecnologie nuove, oggetti nuovi, sì. Banalmente, quindi sì, bisogna vero. Innovare.
Quindi non stiamo dicendo che le parole di moda siano sbagliate, molte sono utili, il problema nasce quando diventano passepartout universali.
Esattamente, a quel punto si rischia che ogni parola sovrautilizzata, inflazionata, non spieghi più niente.
Allora, partiamo da resilienza, di cui abbiamo già parlato qualche giorno fa. È una parola interessante, ma per un certo periodo sembrava che qualunque cosa fosse resiliente.
Esatto.
Tu sei resiliente.
Tu
io
anche.
Sono resiliente.
Ma tu sei, molto,
tu sei
resiliente.
Molto resiliente.
No, tu sei più.
Tu di più.
Abbiamo aziende resilienti, piante resilienti, marciapiedi resilienti.
Semafori resilienti.
Forse no, ma basta aspettare, prima o poi arriva.
Sì, e le parole che invece spariscono quali sono?
Quelle sono più affascinanti secondo me, cioè, perché ti riflettono diciamo così il passare del tempo, ogni generazione ne lascia indietro qualcuna, pensiamo a parole come leggiadro, gagliardo, indi, ordunque, paltò.
Sono già dando già un tono, non so
sì,
come dire.
No, non sono ancora morte ma neanche stanno benissimo, no?
Sì.
Io ci sono parole che non sono antiche in senso nobile, sì. Sono semplicemente uscite dalla vita quotidiana.
Sì. No?
Fino a una o due generazioni fa erano normali, oggi invece sembrano arrivate con una valigia di cartone.
Tipo, fai degli esempi che mi piacciono.
Paltò, già citato, per dire cappotto, tra l'altro dal francese, scritto però così all'italiana. Paltò, ghette, quelle coperture per scarpe e caviglie e che in Ticino si usa al posto di collant.
Ah, è vero, ghette.
Sì,
o per i pantaloni, per quelle calze contenitive anche.
Sì. Calzoni al posto di pantaloni, ormai il calzone è quasi solo quello delle pizzerie, almeno dalle nostre parti quasi più nessuno dice calzone al posto di pantaloni. Sottana per gonna, desco per tavola, credenza come mobile di casa, no?
Sì.
O pensa alla parola settimino, un altro mobile che di solito sta nelle camere da letto perché è fatto di sette cassetti, si usa pochissimo. Mescere per versare da bere, balilla, jukebox, radiogrammofono, macchina per scrivere, ciclostile, cabina telefonica, Danny.
Quelle sono sparite perché non esistono più.
Sì. Che erano belle. Tu entravi, quello di prima ci aveva fumato 8 sigarette, ti aveva strappato le pagine dell'elenco
adesso
telefonico.
Adesso trovi le bibliocabine, che sono un altro termine.
Che usano le cabine telefoniche. Esatto. E poi le parole sociali. Signorina, ormai signorina non la uso più nessuno. Ti trattano come se tu fossi un criminale di guerra.
Non sono mica una signorina, io sono una signora.
Massaia non si usa più.
Vero.
dattilografa, perché non c'è più una persona che dattilografa mentre tu le detti le cose, così come non c'è più il dittafono, a dire la verità. Commesso viaggiatore, commessi viaggiatori non ci sono più. C'è della gente che ti ferma per strada e ti chiede se credi nei ragazzi che cercano di uscire dal mondo della droga, ma il commesso viaggiatore non c'è più. Il villeggiante.
Sì, alcune sono sparite perché sono spariti gli oggetti, come dicevamo, della cabina, no? Altre, altre perché è cambiato il mondo attorno, e altre ritornano come monopattino. Una volta dovevi spingerlo a piedi, adesso invece è elettrico.
È elettrico, e trottinette dalle nostre parti, che si diceva che viene dal francese, evidentemente per monopattino. Comunque è vero, la lingua non butta via le parole a caso, spesso le mette in soffitta quando non trova più la cosa, il mestiere o l'abitudine a cui erano legate, no? Quindi bisogna dire che non vanno in soffitto tutte quante alla stessa maniera nello stesso tempo. Poi ne parleremo. Codesto, per esempio, è vitalissimo in Toscana, bellissimo. Così come Ghetta è più vitale da noi che nel resto dell'italofonia.
Quindi il paltò non è morto, è solo in pensione.
Il paltò è vivo e lotta con noi. Sì. Diciamo che esce ancora, ma solo nelle giornate fredde della memoria.
Sì. Mentre Codesto, mi interessa Codesto, sarebbe utilissimo.
Codesto è utilissimo. Io amo Codesto, ma necessitasi di spiegazione competente. Ed è qui che subentra Valentina.
Anch'io amo Codesto. Allora, quello significa qualcosa lontano da chi parla e da chi ascolta. Sì. Per esempio, quel ponte laggiù. Questo, invece, indica qualcosa di vicino al parlante e anche a chi ascolta. Questo libro che ti mostro, mentre il famoso codesto indica qualcosa lontano da chi parla, ma vicino a chi ascolta. Codesto tuo paltò all'aria un po' lisa.
Sì, e poi dicono che il tedesco è una lingua precisa. Qui siamo andati proprio nel dettaglio.
A me fanno nervosire quelli che dicono che il tedesco è una lingua precisa, anche l'italiano, basta parlarlo bene. Vabbè. Per esempio, Valentina ha davanti a sé il maialino dove mettiamo i 5 franchi per gli anglicismi, e io le direi: sposta codesto tuo maialino dall'altra parte, perché così lì dà fastidio.
Però sembri già uno d'altri tempi.
Sì, da noi non si usa proprio. No, in Toscana è di uso completamente comune. Sì.
Allora, tornando al tema, quindi chi decide quali parole restano e quali spariscono?
E nessuno, appunto, è uno dei grandi misteri
tu,
delle lingue.
Tu?
No!
Ah, neanche tu?
No, non neanche Cassis, in Svizzera. Non c'è qualcuno, non c'è un'autorità, il ministero delle parole, ma per fortuna, anche se la moda del politicamente corretto ha tentato, tenta tuttora di imporre un vocabolario di un certo tipo, come si era tentato di fare anche durante il ventennio, con la V maiuscola, che indica il periodo in cui è stato al potere lui, Mussolini. Poi ne parleremo, perché parleremo del linguaggio del calcio. Non funziona così, semplicemente milioni di persone scelgono, imitano, copiano, dimenticano e smettono di esistere le cose a cui certe parole fanno riferimento.
Sì, una specie di selezione naturale. Alcune parole trovano il loro ambiente ideale e prosperano, come le cimici, altre si estinguono.
Sì, e quindi diffidare un po' delle parole che sentiamo ripetere ovunque, non perché siano brutte, ma perché meritano sempre di porsi una domanda.
Che cosa significa davvero? Questa è la domanda.
Sì, questo per le parole sovrautilizzate, inflazionate. Se una parola compare 10 volte nello stesso discorso, vale la pena di fermarsi un momento e chiedersi se stia ancora dicendo qualcosa di preciso.
Sì, o se sia diventata semplicemente la parola di moda del momento.
Perché ricordatevi che le mode passano, le parole migliori restano e, tra l'altro, le parole che non ci sono più sono molto più interessanti, a mio modo di vedere, delle parole nuove.
Il bestiario, il linguaggio segreto dei versi degli animali.
Esatto, oggi affrontiamo una delle grandi meraviglie della lingua italiana, non solo della lingua italiana, ma naturalmente noi parliamo della lingua nostra, di quella che parliamo tutti i giorni, i versi degli animali.
Che meraviglia, meraviglia.
Sì, perché la nostra lingua si sdilinquisce parecchio.
Quando... si può dire sdilinquisce?
Si sdilinquisce.
Aspetta che me lo segno.
Sì, si sdilinquisce parecchio quando si tratta di identificare, indicare con precisione i nomi dei versi degli animali.
Continuiamo un po' il tema delle onomatopee, già toccato ieri. Come dicevamo, e niente è onomatopeico come i versi degli animali.
Allora, onomatopee, ricordiamo, sono verbi, parole che derivano, che riproducono il suono della cosa a cui si riferiscono.
Tipo chicchirichì.
Chicchirichì, ticchettare, ronzare.
Ronzare.
Okay, sì. Eccetera, eccetera. Cominciamo col facile, animali facili.
Vabbè.
Allora, il cane abbaia.
Facile.
E il gatto miagola.
E qui siamo ancora nella zona di sicurezza, ma basta addentrarsi un po' nel bosco e la faccenda si complica.
Allora, inserisco una parentesi. Il cane naturalmente non abbaia soltanto, il cane abbaia, latra, uggiola, guaisce, più l'animale è vicino, più noi diamo versi, nomi ai versi e ai diversi suoni che fa, no? Quindi anche il gatto,
il cane non piange, ma guaisce,
ugiola, latra, sì, il latrato, eccetera, eccetera. Il cane non... Ebbene, bene, allora andiamo un po' a vedere degli esempi un pochino.
Il pavone come fa, per esempio?
Il pavone paupula.
Questo non lo sapeva nessuno.
Il pavone paupula.
Nessuno lo sapeva questo.
I pavoni che hanno invaso Ravenna e i dintorni paupulavano di brutto. La giraffa landisce.
Impossibile da sapere.
Non so che,
che verso fa.
Landisce, tra l'altro è difficile da usare in conversazione, anche in un cocktail e così. L'avvoltoio pulpa,
beh,
e qui il mio preferito, il furetto potpotta. E credo sia l'unico punto nella lingua italiana dove c'è la combinazione di consonanti TP, potpotta.
Potpotta, sembra, esatto, più una lista di farmaci che un dizionario.
Allora, giuro che non ce lo siamo inventati noi.
Vale.
Eppure sono tutti verbi autentici. L'italiano ha conservato una quantità enorme di parole specializzate per descrivere i suoni degli animali. Alcune vengono dal latino, altre imitano direttamente il suono che descrivono. Sono le famose parole onomatopeiche di cui appunto parlavamo ieri.
Come ad esempio abbiamo detto chicchirichi, ma cinguettare, mm-hmm, anche quello lì, no? È un po'...
Certo.
E poi chicchirichi, c'è il verbo, è chicchiricchiare.
Ma non lo sapevo.
Quindi
questo.
Il gallo chicchiricchia, oltre a cantare naturalmente. Gracidare, grugnire, zufolare, in molti casi basta sentirle per capire immediatamente che rumore evocano.
Allora ci mettiamo il gilet da safari e andiamo, mm-hmm, a fare un safari linguistico. Viva.
Certo, accendi la Jeep. Allora, partiamo dagli uccelli. Il corvo e la cornacchia gracchiano.
Okay.
Sappiate che qui da noi di corvi non ce n'è, quelli che vedete sono cornacchie o merli.
Gracchiano.
Le tortore e i colombi tubano. Così, hai presente?
Anche i piccioni forse tubano?
Quando vogliono, però.
Sì.
Non lo so, i piccioni non ce li avevo.
So.
Se sapete che verso fanno i piccioni.
Non lo so, ma secondo me anche i piccioni tu.
Ma credo di sì. La rondine garrisce, la lodola trilla e l'usignolo gorgheggia.
Però calcola che anche le bandiere garriscono.
Eh sì, il classico esempio, le bandiere garrivano al vento in quello, sì, splendido pomeriggio di maggio, qualcosa,
sì,
di questo genere. Allora, sei molto sul pezzo, Dani, complimenti.
Sì, 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 sì.
Andiamo, vediamo se conosci il verso del pettirosso.
Boh, canta il pettirosso.
Canta, naturalmente tutti gli uccelli cantano, sì, ma il pettirosso in particolare chiccola.
Chiccola, no, questo non la sapevo, chiccola, chiccola.
E il codirosso ciarla, quindi se hai il petto rosso chiccoli e se hai la coda rossa ciarli.
Quindi ci sono uccelli che passano le giornate a ciarlare.
Eh sì, cioè, sono anche persone che passano le giornate a ciarlare perché molti di questi verbi possono essere usati in maniera metaforica. Il tordo zirla, il tordo sassello, che è un altro tipo di tordo, striscia, non nel senso che striscia perché non è una bestia, ma il suo verso è strisciare. Il beccaccino dà il cosiddetto bacio, il bacio del beccaccino.
Pensa a te.
Pensa a te. Il chiurlo chiurla.
Questo è facile.
Questo è facile. E il gufo bubola.
Questo non lo sapevo.
Gufo bubola.
Non lo sapevo. Mi piace quando i linguisti smettono di fingere e danno agli animali verbi costruiti direttamente sul loro nome.
Sì, tipo il chiurlo che chiurla.
Sì,
se facessimo così sarebbe facile.
Tutto, il mulo mula.
E il merlo merla. Sarebbe splendido, però succede spesso, ma non così tanto. Abbiamo parlato del pavone che paupula, vero?
Sì, paupula è il re della categoria.
Assolutamente. Passiamo però ai mammiferi.
Va bene.
Perché non dobbiamo pensare che è una roba che riguarda solo gli uccelli. I rettili fanno pochi versi,
okay,
questo ve lo dico subito. Okay. Però i mammiferi si danno da fare. Il cervo bramisce.
Qua ci arrivavo, sì.
Sì, abbiamo già detto della giraffa che landisce. Il capriolo abbaia. Abbaia, come vi confermeranno gli ascoltatori.
Quindi non è solo il cane che abbaia, ma anche il capriolo.
Anche il capriolo. Fa, cioè, così, una roba del genere.
Lo fai benissimo.
Sì, lo so.
Il cinghiale?
Grufola. E grugnisce, come anche d'altronde i maiali. Tra l'altro a me mi usano per chiamare i caprioli.
No, perché i grufoli?
No, perché il verbo del capriolo.
Sì.
Che il capriolo...
Spiazza questa spiazza cosa dell'abbaiare, spiazza.
Allora, sì, vabbè, i cacciatori, abbiamo detto, lo sanno già. Poi abbiamo il cavallo che nitrisce, non nitrisce soltanto, fa anche altri versi. Sì. L'asino raglia.
Questo lo sapevamo.
Si dice raglio d'asino, sì, non sale in cielo.
Sì.
La pecora e la capra belano, sì, e la mucca muggisce.
Ah, quindi non mucca.
Però
la mucca non mucca, ma muggisce.
La mucca muggisce, ma anche il maestrale muggisce, la tempesta muggisce. È un uso metaforico, evidentemente.
E questi sono, diciamo, gli animali classici. Vuoi andare sulle cose meno classiche, più da safari?
La mia preferita è la giraffa che landisce, l'ho,
sì,
detto. Allora,
sospettavo.
Tu non hai mai sentito una giraffa landire?
No, mai.
La prossima volta che ti capita di avere a che fare con una giraffa...
Io ho visto delle giraffe dal vivo, ma non le ho mai sentite landire, no.
Facci caso.
I predatori?
Il leone e la tigre ruggiscono, il giaguaro brontola.
Quello lì che brontola sempre.
L'orso ruglia o bruisce e la volpe guaiola.
Non l'avrei mai immaginato. La volpe guaiola sembra il nome di una rock band.
Il gatto miagola e soffia, fa, sì, anche le fusa naturalmente. Il lupo ulula, sì, e l'elefante barrisce.
Le scimmie?
Urlano e farfugliano.
Ah, urlano si può dire.
Sì, urlano. L'urlo delle scimmie. E farfugliano anche.
Sì, come certi dibattiti televisivi.
O come noi due quando non siamo molto sul pezzo.
Sì, è vero.
Allora, codice deontologico.
Vai,
allora,
vai.
Andiamo. Questa della battuta era da codice. Andiamo. Gli animali più piccoli, il topo squittisce, lo scoiattolo pure, il coniglio ziga.
Lo sto imparando oggi, probabilmente lo dimenticherò domani.
Come il furetto che potpotta.
Sì, e quello non lo dimenticherò perché potpotta mi fa molto ridere.
Abbiamo detto la rana gracida, sì. Le cicali friniscono, le api, i bombi e i calabroni. Bombiscono, ronzano,
bombiscono,
giuro, la zanzara ronza, ma può anche zufolare. La zanzara zufola, mi sembra strano.
Sì,
però...
è quasi un aspetto poetico per un animale tanto antipatico.
E infine, i rettili, avevamo detto che non facevano niente, ma in realtà qualcosa fanno. Il cobra sifila e il biacco soffia.
Quindi il serpente più pericoloso fa una cosa e quello innocuo ne fa un'altra.
Comunque sono pericolosi anche se non li sentite.
Anzi. Io non li voglio neanche vedere.
Allora, morale della storia, la vogliamo dire?
Vai.
Gli animali fanno rumore da milioni d'anni, ma soltanto gli esseri umani hanno deciso di catalogare ogni singolo verso con una precisione quasi ossessiva.
Sì, ve lo dico sempre, io sono un uomo migliore da quando c'è questa trasmissione, perché ho scoperto che il furetto potpotta, il pavone paupula e la giraffa landisce.
Tre informazioni di cui probabilmente non avevate bisogno, ma adesso lo sapete e la vostra vita non sarà più uguale. Svizionario!
Eccolo!
Oh, oggi indossiamo i calzettoni, sì. I parastinchi, sto farfugliando,
sì.
E scendiamo in campo.
Sì, perché fra poco ci sono i mondiali. Allora, beh, certo. Tema rischioso, perché nel calcio ognuno ha la sua opinione, ma soprattutto il suo vocabolario.
Esatto, chi è cresciuto nella Svizzera italiana, soprattutto qualche decennio fa, conosce parole calcistiche che a un italiano d'Italia possono sembrare misteriose.
So dove vuoi arrivare, dimmi la prima.
Voglio arrivare al penanti.
Il penanti, che sarebbe il calcio di rigore.
E se oggi sentite un anziano tifoso dire l'arbitro ha dato un penanti, sappiate che non sta parlando di una nuova tattica calcistica.
E probabilmente direbbe arbitro con la L, ma da dove arriva penanti?
Arriva dall'inglese penalty, che vuol dire semplicemente punizione, penalità, e calcio di rigore, perché ricordiamo che il calcio si è diffuso sul continente europeo a partire dalla Gran Bretagna e si è portato dietro un po' di termini tecnici. Questi termini sono poi entrati nei dialetti e nell'italiano regionale svizzero e adattati alla pronuncia locale.
Come succede spesso quando una parola straniera arriva direttamente nella lingua parlata. Tra l'altro il nome stesso del gioco viene dall'inglese ed è stato preso in prestito o appena adattato come calco da buona parte delle lingue europee, tranne l'italiano.
Ma ci arriviamo, Continuiamo con altri termini calcistici locali, c'è anche hands.
Questo fa ridere, che significa fallo di mano.
Esatto, si deriva dall'inglese hands, che vuol dire mani. Dall'espressione hands col punto esclamativo, l'arbitro dice hands, che gli arbitri e i giocatori utilizzavano per segnalare il tocco di mano, che come sapete è fallo.
Esatto, quindi praticamente una parola inglese passata nel frullatore ticinese.
Definizione tecnicamente impeccabile, grazie per non aver detto mixer, se no ti prendevi 5
al posto del frullatore, ok.
E poi c'è Opsai. Sì, che è meravigliosa.
meravigliosa.
Basta sentirla per capire da dove arriva. Offside.
Fuori gioco.
Esatto. Gioco, sì, solo che invece di tradurre la parola come si è fatto in Italia, qui si è conservata la radice inglese e si è adattata alla pronuncia locale da gente che l'inglese non sapeva dove stava di casa.
E quindi quando il guardaline alzava la bandierina, qualcuno sugli spalti gridava Opsai, scritto proprio così, O-P-S-A-I.
Opsai. Con notevole convinzione, anche se oggi sui campi di gioco si sentono i giocatori dire sei giù, per dire che qualcuno è oltre la linea dei difensori.
Sì. Arbitro! Con la L, il 10 è giù.
Esatto, non vuol dire che è triste, vuol dire che è offside, fuori gioco, insomma.
Vabbè, come mai queste parole sono sopravvissute qui e molto meno in Italia, ad esempio?
Benny, mi aspettavo questa tua domanda.
Vedi, sono
allora,
intelligente.
Per una ragione logica e storica interessante, più storica che logica, a dire la verità, il calcio, come abbiamo detto, arriva dall'Inghilterra alla fine dell'Ottocento. Ovunque porta con sé parole inglesi: penalty, offside, corner, goal, out. Molte sono ancora correnti.
Tra l'altro goal al plurale diventa i goi. Quanti goi hai fatto?
Esatto. Poi in Italia cosa succede? Arriva il fascismo, e che avvia una vasta politica di italianizzazione linguistica, era già cominciata un po' prima, ma il fascismo la porta all'estremo. Molti forestierismi, parole non italiane, vengono scoraggiati e sostituiti.
Quindi ecco comparire parole come rigore e fuorigioco, rete, calcio d'angolo.
Esatto, quindi rete al posto di gol, eccetera, eccetera.
Sì.
Anche qui si beve al posto di bar, che non ha attaccato. Si cambia anche il nome del gioco medesimo, da football, via, football. football, via football. Il football della football. Perfida Albione, football nel dialetto ticinese, che significa, a seconda dell'accento, o il gioco o il pallone, ecco. E quindi arriva l'italianissimo calcio, che aveva il vantaggio di far riferimento al gioco fiorentino, che si giocava già dal Medioevo, e quindi si prende questa parola italianissima, e invece di dire football o fusball o fuciball, come dicono nelle altre, che tutti derivano dall'inglese, si dice questa parola in italiano. In Svizzera questo processo non c'è, perché non abbiamo avuto il fascismo e tutti i corollari, e quindi diversi termini inglesi continuano a vivere più a lungo nel linguaggio sportivo popolare.
Un po' come fossili linguistici, diciamo.
Sì, quasi irriconoscibili sicuramente per un inglese e anche per un italiano, parole però che conservano una fase molto antica della storia del calcio.
E che raccontano anche una Svizzera più vicina al mondo germanico e internazionale.
Proprio così, perché il calcio non ci lascia soltanto risultati, campionati e classifiche, ha anche parole.
Posso ripeterle?
Sì, dille.
Penanti, ents, opsai, continuano a rotolare da una generazione all'altra come vecchi palloni consumati. Anche i ragazzini dicono ents.
Sì, sì, così le dicono.
Lo dicono così. Siamo all'ultima parte della puntata di oggi di Lingua Nostra, ovvero la matita rossa, e qui entra in campo, per usare ancora un termine esatto, calcistico, sì, Valentina.
Che non è mai in fuorigioco, non è mai upside.
No.
Allora.
Eccoci. Allora, torniamo a parlare del congiuntivo, sì, questo sconosciuto, a volte.
Okay. Valentina ci ha messo un emoticon col sorrisino dopo il congiuntivo.
Sì, ho visto.
Sì, secondo me ci sta prendendo in giro.
No, anche, ma non per voi.
Ah, non per noi. Allora, vediamo un po' come bisogna utilizzarlo.
Sì, vediamo i casi in cui ci sono delle congiunzioni e ci chiediamo quando va messo assolutamente. Allora, eccole queste congiunzioni: affinché e cosicché, per esempio. Ti parlo affinché tu capisca.
Sì.
Quindi affinché tu capisca e non capisci. O...
Certo, non so quanti nel Canton Ticino oggi
no,
diranno
so,
affinché
lo
nessuno,
so.
Però
no,
se lo diceste...
No, sono un po' desueti anche questo.
Però anche per detto. Ti parlo perché tu capisca,
esatto,
in questo modo andrebbe...
Esatto. Poi invece, benché, sebbene, nonostante, malgrado, forse queste sono un pochino più usate, esco a fare una passeggiata nonostante sia caldissimo, come in questi giorni, per esempio.
Sì.
Il treno è arrivato in orario, sebbene alla partenza fosse in ritardo.
Quindi qui c'è la consecutio temporum, per cui bisogna usare
il congiuntivo imperfetto, perché il tempo è passato. Poi, a patto che, a condizione che, purché o nel caso in cui. Nel caso in cui è abbastanza usata, ti presto l'auto purché tu faccia attenzione, quindi non perché tu fai attenzione. Oh.
Uh-huh.
Oppure, per esempio, nel caso ti venga voglia di uscire, chiamami. Quindi non nel caso in cui ti viene voglia di uscire, ti venga voglia. Poi, prima che, anche qua, esci adesso, prima che inizi a piovere.
Un prima che inizi a piovere.
Questo mi sa che lo sbagliano.
Questo
sì, certo. Usatelo il congiuntivo, che non è che si rovina, eh.
No,
ce lo usiamo.
No, no. Sempre lucido.
A meno che, anche a meno che.
Che no? Esempio, stasera salto la cena, a meno che qualcuno non mi porti una pizza a casa.
Ecco, quindi bisogna, tra l'altro, nota bene, bisogna usare il non in questo caso.
Sì, infatti, l'ho notato anch'io, infatti non è un non, ma è un non rafforzativo.
Quindi a meno che qualcuno non mi porti una pizza a casa.
Sì.
Quindi cosa vuol dire?
Che
salto la cena,
annulla, no,
se
no,
qualcuno mi porta una pizza a casa non la
salto
più.
E mi viene fame.
E mi viene fame, me la mangio tutta e poi faccio il pieno di carboidrati e poi dopo, il giorno dopo, sulla bilancia, diglielo tu. La ritenzione idrica,
sì,
ma questo non è il tema
dell'altra
trasmissione.
Tema.
Facciamo una consulenza.
Una consulenza su quello. Allora, sono arrivati un po' di messaggi allo 0763211113. Ricordo anche che c'è l'indirizzo email linguanostra@rsi.ch al quale potete mandarci dei suggerimenti, delle cose che volete trattiamo nelle prossime puntate. Allora, qualcuno cita il corner nelle parole.
Certo.
Però corner è anche qui, è rimasto corner, no?
Corner è uno di quelli che è rimasto, però è chiaro che in italiano, diciamo, d'Italia è stato veramente tendenzialmente sostituito da calcio d'angolo, mentre nel dialetto ticinese si dice corner tout court, e così come sui campi di periferia che tutti noi frequentiamo si sente più corner che calcio d'angolo. Sì. Anche se questi termini nel... diciamo, derivati dall'inglese adattati, stanno perdendo un po' di vitalità anche nell'italiano regionale svizzero, diciamo così.
Sì. Sì, qualcuno citava l'hockey, perché sì, noi abbiamo parlato del linguaggio calcistico, ma anche nell'hockey c'è un linguaggio particolare. Tra l'altro ci segnala che molti ticinesi si stanno spostando a Zurigo per i mondiali di hockey e sono in coda al portale della galleria.
Ok.
Questo è un altro tema. Anche i gruppi di animali hanno varie definizioni.
E lo faremo, li affronteremo credo già domani. Come si chiamano branco, gregge, banco, stormo e quant'altro. Quindi è un altro tema, ormai ci siamo intrippati con gli animali e continueremo.
Avevamo detto il gufo bubola perché, salvo errore, in latino si chiama bubo bubo. Carinissimo,
non è possibile, sì.
Non lo so,
bubola.
C'era qualcuno che chiedeva, come la canzone, no? Il coccodrillo come fa? E in effetti,
come fa il coccodrillo?
Sono andata a vedere adesso e in realtà non c'è un vero verbo, a quanto pare, ma è un suono profondo e gutturale simile a un ruggito, quindi sibila o ruggisce, ma non lo so, insomma.
Sì.
Non
comunque c'è un diciamo verbo. Quando lo senti è già troppo tardi.
Sì, sì. Meglio scappare.
Allora, qua mi dice che il gufo reale è bubo bubo, non il gufo tucur, ci sono vari tipi di gufo. Il gufo reale però è bubo bubo e quindi sì, effettivamente è probabile che riprenda, questo sia un nome latino che era a suo tempo già onomatopeico, sì, perché avete presente come fa il gufo?
Sì.
Così.
Allora, gufo Savoia, gufa Gehrig e gufo Rauseo vi salutano.
Chiudiamo. Nessuno è all'occo però di noi, per fortuna.
E ci risentiamo domani con la nostra trasmissione Lingua Nostra.
Sì.
Scusa, mi stavo perdendo.
È un buon momento per smettere e chiudere
la trasmissione. C'è la sigla.
Lingua Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.